Cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa 8ª puntata di Crisalide. Oggi parliamo di fantasy e lo facciamo con Forgotten Times di Maddalena Scioce. Radio Vortice, cari amici di Crisalide, benvenuti a questa puntata dedicata come sempre agli autori emergenti e alle loro opere. Oggi abbiamo una scrittrice direttamente dalla Sardegna, collegata con noi via Skype, Maddalena Scioce. Ciao Maddalena!
Ciao!
Allora, non ti chiedo come stai, lo vogliamo rivelare che stai con la febbre?
Purtroppo sì.
Va bene.
Sono contagiata da mio figlio.
Ok, ti chiediamo questo piccolo sforzo dell'intervista, dai, vediamo se ce la facciamo, soprattutto a presentare il tuo splendido romanzo, che ho letto con grande interesse e che mi ha davvero appassionato. Prima di parlare di questo, del tuo romanzo per l'appunto, io vorrei iniziare da te, insomma, vorrei che ti presentassi un poco, soprattutto come scrittrice. Come nasce Maddalena Scioce come scrittrice?
Innanzitutto grazie per questa intervista, non ho avuto modo di dirtelo prima. Comunque, la mia passione per la scrittura è nata lentamente, come un'estensione della mia passione per la lettura. Io leggo praticamente di tutto, dai romanzi ai manga ai fumetti. L'importante è che la trama sia interessante e i personaggi ben caratterizzati. Meglio se poi è fantasy, perché è il genere che preferisco. Durante l'adolescenza ho cominciato a scrivere fanfiction sui miei personaggi preferiti, perché non ero soddisfatta degli avvenimenti che non andavano come io avrei voluto. Così mi sono scritta da sola le storie che avrei voluto leggere e le ho condivise con altre persone su internet. Poi però il gestire personaggi altrui ha cominciato a stancarmi. È inutile dire che mi sono completamente allontanata da quel mondo e ho così cominciato a scrivere storie solo per me stessa, gradualmente maturando l'idea di pubblicarle e rendere la mia passione un lavoro. E poi proprio in quel periodo che è nato il mio primo romanzo, il cui titolo allora era solo Forgotten Times. Il sottotitolo, La redenzione dei dannati, invece è più recente e si riferisce solo alla seconda versione.
Senti, io per l'appunto ho letto con grandissimo piacere il tuo romanzo e prima di condividerlo, l'hai detto tu stessa, è un fantasy, è nata la tua passione per il fantasy, e ti chiedo come nasce questa passione?
Allora, la mia passione per il fantasy in realtà non è nata all'improvviso. Fin da quando ero piccola ho sempre apprezzato il fantasy e le sue diverse sfumature. Infatti, già in età preadolescenziale, quando leggevo, sceglievo quel genere. Allora, ovviamente non leggevo centinaia di libri all'anno come faccio adesso, però ricordo benissimo di aver letto intorno ai 10 anni, o 10-12, Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle, per almeno 4 volte di seguito. Poi con il tempo ovviamente ho incominciato a maturare anche la passione per la scrittura e a leggere sempre di più alla ricerca dell'originalità. Infatti devo ammetterlo, anche per essere sicura di non ritrovare le mie stesse idee in altri romanzi. Comunque, il motivo principale per cui amo il fantasy, a parte la possibilità di spaziare con la fantasia ed evadere dalla realtà, è che si presta benissimo ad ogni altro genere. Quando scrivo preferisco inserire un, chiamiamolo, fine più alto tra le righe, riflessioni, denunce sociali. In questo mio primo romanzo, per esempio, ho inserito delle nozioni di psicologia, anche se sono imprecise perché dopo la nascita di mio figlio non ho terminato gli studi. Poi ho nascosto nella trama diversi spunti morali, come la futilità della vendetta, il valore della famiglia, prendendo ad esempio alcune delle atrocità che sempre più spesso si perpetuano nel mondo. Basta guardare il telegiornale e si vede. Ci sono anche diversi altri argomenti, come la mentalità del dittatore, per esempio, che crede di essere nel giusto, portando invece solo dolore a quelle persone per le quali vuole creare un migliore, lasciando intorno a sé solo terra bruciata. È molto altro ancora, insomma, il fantasy si presta bene a tutto ciò che voglio dire e riesce ad abbracciare tutto quanto. E ciò che non ho inserito in questo libro, perché non si sposava bene con l'ambientazione o il periodo storico, lo inserirò sicuramente nei prossimi romanzi.
Senti, quindi, come hai detto tu, il tuo romanzo stimola tante riflessioni di vario genere. Ripetiamo il titolo, Forgotten Times, la redenzione dei dannati. Ti chiedo un po' di parlarci anche della trama e dei personaggi.
Certamente. Forgotten Times significa appunto tempi dimenticati in inglese, perché la storia di fondo narra dell'estinzione dei vampiri, come se fosse un fatto storico realmente accaduto in Inghilterra durante la fine del Medioevo, mescolando quindi l'elemento fantasy a quello storico. La domanda che pongo sempre io a chi legge o chi vorrebbe leggere è: quanti si sono chiesti quanto grande fosse il fondo di verità insito nella leggenda sui vampiri? Cioè, una domanda che chiunque legga romanzi, storie sui vampiri si pone sempre: ma sarà vero o non sarà vero? E i secoli bui sono quindi il periodo ideale per spiegare una realtà che si è perduta nella leggenda con il passare dei secoli. Perché è così che io vedo la storia narrata nel mio romanzo, come una possibile realtà, qualcosa che potrebbe essere davvero accaduta realmente, ma di cui non ci sono testimonianze storiche e perciò non dimostrabile. E le testimonianze storiche in questo caso le ho create io. La trama ruota intorno alle leggende metropolitane che indicano il personaggio biblico di Caino come il precursore della specie dei vampiri. Uh-huh. E comincia proprio con uno di quei momenti cupi nel corso di un funerale in un paesino dell'Inghilterra anglicana del secolo. Durante il sermone il pastore si sta spingendo un po' troppo oltre e sta svelando una realtà che tutti credono una leggenda. Così il protagonista, un vampiro cupo e solitario, si svela per farlo capire. Eh no, vampiro non è un errore come mi dicono in molti. Infatti il termine indica un essere per metà umano e per l'altra vampiro. Non ho detto vampiro perché sono raffreddata.
Okay.
Comunque il protagonista verrà coinvolto nel mistero che stava sconvolgendo il paesino e salverà suo malgrado il novizio allievo del pastore, venendo così a conoscenza di un mistero ancora più grande, cioè che esistono dei qualcosa che vengono volgarmente chiamati spiriti, che solo quattro persone posseggono e che si dice che se riuniti possono conferire enorme potere. E il protagonista decide così di verificare cosa sarà la leggenda, dopo aver scoperto che il novizio che aveva appena salvato è proprio uno dei quattro custodi di questi spiriti. Però nemmeno il novizio conosce questa verità, così i due intraprenderanno un viaggio verso Londra, dove riconducono i pochissimi indizi che sono riusciti a mettere insieme. In realtà nulla è ciò che sembra, nemmeno il protagonista fornisce il proprio vero nome, essendo lui stesso una parte dimenticata di questa storia che vuole restare nascosta, mentre alcuni personaggi essenziali resteranno nell'ombra quasi fino alla fine, per svelare il segreto finale in un seguirsi di colpi di scena. Quanto ai personaggi, il vampiro cui ha appena accennato, che si chiama Lafitte, è estremamente contraddittorio. La sua doppia natura lo porta ad essere sia aggressivo e spietato che compassionevole nei confronti degli esseri umani, di cui condivide in parte la natura. In lui lottano l'umanità e la bestia, un confronto nel mio romanzo molto accentuato, ma che in realtà rispecchia ciò che accade nel subconscio di ogni uomo, che lotta per non cedere alle pulsioni e alla sua parte animalesca. Dopotutto, la natura dell'uomo contiene numerosi elementi negativi. Come diceva Hobbes, l'uomo è fondamentalmente egoista e meschino. E Lafitte, che è una sorta di eroe che non sa nemmeno lui di essere un eroe, incarna proprio la natura umana nelle sue innumerevoli connotazioni, soprattutto quelle negative, o perlomeno è così all'inizio. La protagonista femminile invece è Patricia, una ragazza anticonformista che ama pensare con la propria testa, nonostante ciò vada molto, molto contro il comportamento delle donne dell'epoca. Tale modo di essere così radicato in lei che, pur di sfuggire a un matrimonio organizzato, si unisce al vampiro e al novizio alla ricerca dei custodi degli spiriti, di cui anche la gemella fa parte. Patricia è ardita e coraggiosa, audace come nessuna delle sue coetanee, uno spirito libero che agisce all'infuori dei canoni imposti, però ha comunque timore del giudizio della gente, soprattutto della sua famiglia, nei cui valori crede molto. E Matthew invece è il novizio di cui ho parlato prima, che incarna in parte l'uomo di fede del secolo, che conseguiva la carriera ecclesiastica solo per un proprio tornaconto personale. Lui invece non ha un tornaconto, in realtà la sua è solo una copertura, ma in comune con i propri contemporanei la corruzione ecclesiastica. Degli altri personaggi invece non posso parlare perché altrimenti rivelerei troppo della trama e dei vari colpi.
Senti, anch'io ho dimenticato di dire una cosa all'inizio, ovvero ti faccio innanzitutto i complimenti per questo romanzo che ho letto e che mi ha davvero appassionato, nel senso, io leggo molto in metro, ti giuro non vedevo l'ora la mattina di prendere la metro per continuare la tua storia.
Non sai quanto mi faccia piacere sentirlo.
Senti, però ti chiedo appunto, questa storia come nasce dentro di te, da cosa è stata ispirata?
Purtroppo, e mi dispiace, non posso dare una risposta soddisfacente a questa domanda perché le mie idee arrivano all'improvviso. A volte è capitato persino da un sogno. Questa idea comunque non è nata da un sogno come alcune altre, però è nata nel periodo in cui scrivevo le fanfiction che dicevo all'inizio, quando prendevo una delle mie idee e l'adattavo alle storie che preferivo. Ed è stato il motivo principale per cui mi sono allontanata dallo scrivere fanfiction. I miei personaggi erano troppo autentici per poterli adattare a una storia altrui. Avevano quasi incominciato a prendere vita propria. Perciò ho preso la mia storia e per la prima volta l'ho sviluppata in maniera del tutto originale. Ciò non toglie che l'idea sia comunque partita dal nulla e è scaturita all'improvviso, diciamo. E poi inarrestabile mi ha spinto a scrivere sempre di più, evolvendosi pian piano in quello che è oggi.
Senti, io ho trovato molto interessante nella tua storia i vari livelli che inserisci. C'è una compresenza di realtà che è appunto il contesto della trama, l'Inghilterra dei secoli bui, come hai detto tu, della fantasia, la presenza degli spiriti e del dampiro, ripetiamolo, si chiama proprio dampiro con la D, non perché sei raffreddata, ma perché si chiama proprio così, l'hai chiamato proprio così. Tu poi aggiungi un terzo elemento che è quello spirituale, fai rimandi continui alle sacre scritture. Per quanto il mondo dei vampiri si allaccia a questo, trovi il giusto bilanciamento tra questi tre livelli. Ti chiedo, come mai hai scelto un contesto storico reale come ambientazione, preferendolo a uno che è totalmente inventato? Cioè, come mai non hai inventato un mondo che fosse totalmente di Maddalena Cioce, ma hai scelto un contesto reale come quello dell'Inghilterra?
Allora, andiamo per gradi perché la domanda è un po' lunga.
Sì.
Effettivamente, come ho accennato prima, io amo mescolare il fantasy con altri generi. In questo caso, uno storico molto velato, attingendo da vari altri elementi. Ho accennato prima alla psicologia, però come hai fatto giustamente notare anche tu, la teologia ha un grande rilievo. Già da qualche anno mi sono convertita all'Islam, quindi la conversione è postuma alla stesura del romanzo, ma da diverso tempo non ero più cattolica e non ero d'accordo con diversi precetti. Perciò, pur continuando a credere fermamente in Dio, mi sono allontanata dalla mia religione natale, ritrovando poi più recentemente molte delle mie idee che avevo già nei precetti dell'Islam. Da questi miei interessi, da questi miei pensieri, dall'interesse per le varie religioni che mi hanno sempre incuriosito, è nata l'ambientazione nell'Inghilterra anglicana, nel periodo in cui l'urbanizzazione aveva cominciato a trasformare il profilo delle città più grandi, mentre si affermava il proprio protestantesimo, turbando il cuore delle genti, che erano prese per la corruzione della Chiesa e la paura della novità delle tesi di Lutero. In quel periodo il nuovo continente era appena stato scoperto, la civiltà si affacciava a quel periodo storico che chiamiamo Rinascimento, che aveva invece già sconvolto buona parte del resto d'Europa. È in questo scenario che io ho introdotto le leggende sulla figura di Caino come precursore della razza di Mattia, già che anche leggende, mitologia e affini mi hanno sempre affascinato. Per quanto riguarda invece la scelta del nostro mondo, anziché uno fittizio creato da me di sana pianta e semplicissimo, se avessi creato un mondo nuovo non avrei potuto mescolare le altre leggende, come se quelle vicende fossero realmente accadute. And I worry there's no easy way out of this place. I'm the pain that I cause. Must I let out all the evil to be healed? To be healed. Is it really what I want? Don't be mean now. You know how I feel. Give relief. Don't be mean to me. Just leave me the key. This morning.
Maddalena Scioce, autrice di Forgotten Times, La redenzione dei dannati. Maddalena, stavamo parlando appunto del tuo romanzo, dei vari livelli presenti. C'è una cosa che a me ha attratto molto del tuo romanzo, cioè l'umorismo che tu inserisci nei personaggi. I personaggi sono degli eroi, lo è probabilmente anche il protagonista, ma senza quel carattere di superiorità. Sono molto umani, specie il Dampiro. Scherzano, giocano sui luoghi comuni, sulla sessualità. E ti chiedo innanzitutto se l'umorismo appartiene alla tua vita quotidiana e come mai hai scelto questa caratterizzazione dei personaggi?
Allora, innanzitutto perché l'umorismo è un tratto che secondo me non può mancare mai in nessun romanzo, soprattutto nei contesti seri. Adesso mi spiego meglio perché detta così può sembrare una contraddizione. In realtà è una storia piena di avvenimenti, anche gravi, dove ci sono violenze, spargimenti di sangue. Non possono esserci dei momenti più leggeri che devono spezzare la tensione. Non possono non esserci questi momenti che devono spezzare la tensione, che altrimenti sarebbe insopportabile. Personalmente, a parte qualche rara eccezione, cui l'autore magari è così bravo da non farti pesare la gravità degli avvenimenti, faccio fatica a leggere testi troppo pieni, senza questo momento di respiro, che nasce dal cinismo, dalla sagacia dei personaggi, che si traduce poi in comicità. L'umorismo dei miei personaggi è più o meno lo stesso che posseggo anch'io, anche perché, come penso quasi tutti gli altri autori, non resisto mai a mettere del mio nei miei personaggi.
Senti, adesso domanda da psicologo, sì. Deformazione professionale. Senti, tu lanci un messaggio, io non voglio fare spoiler, non anticipo nulla, però lanci un messaggio del genere, cioè che la razionalità e le emozioni, così come le pulsioni, devono essere necessariamente compresenti nella vita dell'uomo. Cioè non si può vivere di estremo razionalismo o di estremo istinto e serve una giusta dose che aiuta, sono parole tue, a superare le difficoltà. Forse si riallaccia anche a una tua scelta di, appunto, di bilanciare realtà, quindi razionalismo e fantasia, mi fa pensare alle emozioni. E ti chiedo innanzitutto se mi confermi questo messaggio, se ce ne sono altri e se Maddalena è più razionale o istintiva.
Allora, hai toccato il mio punto debole, perché anch'io sono una grande appassionata di psicologia e si vede leggendo il mio romanzo.
Assolutamente, quello forse mi è piaciuto.
Sì. Ho accennato già un po' prima a questa questione, perché ho parlato del dualismo che è presente nel personaggio principale, l'umano e la bestia. Quindi sì, confermo che questa interpretazione in chiave psicologica è giusta. Quanto al collegamento tra questo e il binomio realtà-fantasia, invece confesso di averlo fatto in maniera inconsapevole. Me ne sono resa conto solo ora grazie alla tua domanda, davvero. Non si smette mai di imparare nuove cose, sai, anche sulle proprie creazioni. Io mi trovo spesso a citare Socrate con il suo "io so di non sapere" e mi soccorre sempre in casi come questo. Vabbè, scherzi a parte, tornando al discorso dei messaggi, ho già accennato alla morale intrinseca nel racconto. Tra i vari messaggi che ho voluto comunicare ci sono diversi spunti filosofici, per esempio sulle anime gemelle, che riprendono la filosofia cinese dello Yin e dello Yang, anche ragionamenti sull'importanza del libero arbitrio, però uno dei messaggi più grandi è quello sugli errori, perché non si smette mai di imparare dai propri errori, e da quelli dei propri genitori anche, perché i genitori sono la prima fonte di conoscenza, il primo esempio nella vita di un individuo. Proprio per questo bisognerebbe cercare di evitare di ripetere questi errori all'infinito, come in un circolo vizioso, perché inevitabilmente l'uomo cade sempre recidivo in questo circolo. E prima di imparare la lezione deve sbatterci la testa contro più e più volte. Quindi, per rispondere ora alla tua domanda su di me, ti posso dire senza ombra di dubbio che io sono entrambi, sia impulsiva che razionale. Solo che manifesto più apertamente la mia razionalità nella mia vita reale, diciamo, riversando poi la maggior parte dell'istintività nella fantasia da cui scaturiscono le mie opere.
Senti, domanda che fa un po' da consiglio a chi ci sta ascoltando, specie se è un autore emergente. Io ho già visto tanto di te su Facebook, sulle tue capacità promozionali, però chiedo proprio a te se come stai promuovendo questo romanzo e se hai qualche consiglio da darci in merito.
Sono tentata di dire posso saltare la domanda, però vai.
Ma come, tu sei bravissima nella promozione, hai un blog, devo dirlo io. Lascio dire a te.
Non mi ritengo una maestra in promozione e affini, soprattutto a causa della mia grande timidezza. Infatti all'inizio ero anche restia ad accettare l'intervista. Comunque ho fatto qualche presentazione e ho avuto pochi contatti diretti con i lettori. La maggior parte della promozione si è svolta appunto su internet, tra gli eventi su Facebook, il mio blog, sul quale tra l'altro scrivo le recensioni dei romanzi dei miei colleghi esordienti, che hanno bisogno di visibilità quanto meglio. No. Penso infatti che le recensioni siano un ottimo mezzo per far conoscere le opere degli esordienti. Niente è meglio dell'opinione del lettore, anche perché l'autore ovviamente è di parte. E per quanto riguarda il resto, solitamente preferisco condividere citazioni e spezzoni del mio romanzo per far capire qual è il mio stile, piuttosto che chiedere alla gente di comprarmi la cesta. E se devo dare un consiglio è sicuramente di non tralasciare mai la promozione. Il mio motto a qualunque persona che incontri è sempre questo: il tuo romanzo può anche essere il più bello del mondo, ma se nessuno lo conosce, nessuno lo comprerà mai.
Senti, tu hai detto che hai poco rapporto con i lettori. Nel tuo libro c'è una sola volta in cui tu ti rivolgi direttamente al lettore, ed è ovviamente dopo la conclusione del libro, quando fai ringraziamenti, ringrazi il lettore per aver acquistato l'opera, e però gli chiedi una cosa particolare: di non condividere il tuo libro con altri. Come mai questa richiesta?
Qua cominciamo a speculare un po'. In realtà potrebbe sembrare una richiesta egoistica, però è più che legittima. C'è da pensare al fatto che io, dopo una brutta delusione che ho avuto con una casa editrice a pagamento, che adesso non voglio nominare, che mi ha truffato e si è approfittata della mia ingenuità.
Secondo me, scusami ti interrompo, secondo me la conosciamo tutti questa casa editrice, eh? È abbastanza famosa.
Vabbè, però non si possono fare nomi.
No, te lo dico dopo e vediamo se ha indovinato.
Ah, va bene. Comunque, dopo questa bruttissima esperienza, io ho deciso di autopubblicarmi. L'autopubblicazione è ottima perché alla fine è allo stesso livello delle case editrici più piccole, però è anche una via molto dura da seguire, soprattutto per il discorso che facevo prima sulla pubblicità e il far conoscere il proprio libro. Il mio romanzo in formato ebook, per esempio, costa soltanto 2,99 euro. E se chi lo compra cominciasse a distribuire il file allegramente in giro, sarebbe la mia rovina. Un'azione del genere può non essere deleteria in certa misura per un romanzo pubblicato da una grande casa editrice che vende milioni di copie. Però io, come quasi tutti gli esordienti, non ho alle spalle certi colossi a darmi stabilità e sicurezza. E senza contare anche il fatto che togliere il DRM dall'ebook è pirateria ed è anche illegale. Lo stesso discorso poi vale anche per la brossura, anche se è più difficile da condividere con le persone in tempo. Ciò che io chiedo è che chi lo ha letto e l'ha trovato interessante non lo presti a tutti i suoi conoscenti. Certo, oh quanto è bello! Aiuterebbe molto di più la mia causa se ne comprasse, che so, una copia in più da regalare o se lo consigliasse apertamente agli altri. Io non voglio certo arricchirmi adesso con un paio di copie in più, anche perché c'è poco da arricchirsi. Ma non voglio neanche regalare il frutto del mio duro lavoro, anche perché ci sono ben 10 anni della mia vita in quel romanzo.
Quindi è un messaggio importante: non condividere, sostenere gli esordienti acquistando, tenendo una copia, specie se è piaciuto il romanzo, è anche bello.
E soprattutto perché gli esordienti che non hanno alle spalle l'aiuto e l'appoggio delle case editrici più grandi ne hanno molto bisogno.
Senti, io non voglio anticipare nulla sul finale del romanzo, ovviamente, però diciamo che ci fai capire che non finisce qui, ovvero ci sarà un seguito. Tra quanto lo avremo?
Purtroppo per chi l'ha letto e vorrebbe leggerlo subito, non prima di un anno. La trama è già tutta nella mia testa, non c'è molto da aggiungere, però mi rimane da trasporla su carta. E per il momento sto terminando un altro romanzo, che uscirà, spero, per fine gennaio, sempre che io riesca a rispettare la scadenza. Quando il nuovo romanzo sarà pronto, mi dedicherò poi con calma al seguito di questo, che è anche quello conclusivo. Per spoilerare qualcosa, darò molto più spazio a un personaggio che nella Redenzione dei Dannati ho presentato solo verso la fine. Non so se riuscite anche a capire chi è.
Probabilmente sì, Maddalena, però se no cominciamo a fare, ti costringo a fare spoiler, quindi io ti saluto in maniera poco elegante e faccio partire subito la canzone. Ti ringrazio ovviamente di essere stata qui, se no ti comincio a chiedere di anticiparci tutto, per la curiosità che ho, perché proprio perché mi è piaciuto il primo libro, poi ti vado a chiedere tutto sul secondo. Maddalena, scherzi a parte, ti ringrazio tantissimo di essere stata ospite con noi e di aver condiviso con noi questa tua opera, e che consiglio veramente a tutti di prendere e tenere. lancio anche un messaggio. Maddalena mi aveva spedito la sua copia per poter fare una recensione. Io la sua copia l'acquisterò, anzi ricordamelo che ti devo ovviamente comprare, te la devo comprare, la conserverò perché mi è veramente piaciuta ed è un romanzo da sicuramente da riprendere in mano più volte, da rileggere, perché veramente suscita tante riflessioni importanti e poi diverte molto.
Io ti ringrazio, anche se non si vede perché siamo in radio, starò sempre.
Grazie a te Maddalena, grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata, arrivederci.
Until I had the swimming pool.